Ciao, sono Maria Chiara e sto per leggere il capitolo 58 di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Invece di ricevere dall'amico quella lettera di scuse che Elizabeth in parte si aspettava, Bingley condusse Mr. Darcy a Longbourn non molti giorni dopo la visita di Lady Catherine. I due gentiluomini arrivarono di buon'ora e prima che Mrs. Bennet avesse il tempo di dirgli che aveva visto sua zia, come Elizabeth aveva per un momento temuto, Bingley, che desiderava restare solo con Jane, propose di andare a fare una passeggiata. La proposta fu accettata. Mrs. Bennet non era abituata a camminare e Mary non aveva tempo da perdere, ma gli altri cinque si avviarono tutti insieme. Bingley e Jane, comunque, si lasciarono presto sorpassare dagli altri e rimasero indietro, mentre Elizabeth, Kitty e Darcy avrebbero dovuto tenersi compagnia. Si parlò ben poco. Kitty aveva troppa soggezione di Darcy per conversare. Elizabeth stava segretamente maturando una decisione disperata e forse egli faceva altrettanto. Si incamminarono verso la casa dei Lucas perché Kitty desiderava salutare Maria e poiché Elizabeth non ritenne opportuno che la cosa diventasse di interesse generale, quando Kitty li lasciò, proseguì coraggiosamente sola con lui. Era giunto il momento di mettere in atto la sua decisione e fin tanto che il coraggio la sosteneva, gli disse: Mister Darcy, io sono una grande egoista e pur di recare sollievo ai miei sentimenti non mi curo di ferire i vostri. Non posso più tardare a ringraziarvi per la squisita generosità che avete avuto con la mia povera sorella. Da quando l'ho saputo, non ho pensato che a esprimervi la mia gratitudine. Se anche i miei familiari fossero al corrente della cosa, non avrei soltanto la mia riconoscenza da manifestarvi. Mi dispiace, rispose Darcy in tono di commossa sorpresa. Mi dispiace infinitamente che vi abbiano informata di una cosa che, se fraintesa, può esservi stata causa di disagio. Non credevo che Mrs. Gardiner fosse così poco degna di fiducia. Non biasimate, mia zia. È stata la leggerezza di Lydia a rivelarmi che voi avevate avuto parte in quella faccenda e naturalmente non ho avuto pace finché non ho saputo tutto fin nei particolari. Lasciate che vi ringrazi ancora, a nome di tutta la mia famiglia, per quella generosa compassione che vi ha spinto a prendervi tanto disturbo e a sopportare tante mortificazioni pur di ritrovare quei due. Se proprio volete ringraziarmi, rispose egli, fatelo a nome vostro. Non posso negare che il desiderio di farvi felice abbia aggiunto forza alle altre considerazioni che mi hanno spinto ad agire. Ma la vostra famiglia non mi deve nulla. Con tutto il rispetto che porto ai vostri cari, credo di aver pensato solo a voi. Elizabeth era troppo imbarazzata per rispondere alcunché. Dopo un attimo di silenzio, il suo compagno soggiunse: Siete troppo generosa per prendervi gioco di me. Se i vostri sentimenti sono ancora quelli dello scorso aprile, ditemelo subito. Il mio affetto, i miei desideri sono immutati, ma basta una vostra parola perché questo discorso sia chiuso per sempre. Elizabeth, che ora sentiva qualcosa di più di una semplice pena e imbarazzo per la situazione in cui egli si trovava, si sforzò di dire qualcosa. E subito, seppur con una certa difficoltà, gli fece capire che i suoi sentimenti avevano conosciuto un tale mutamento dopo il periodo cui egli aveva accennato, da farle accettare con gioia e gratitudine le sue dichiarazioni. La felicità prodotta da questa risposta fu tale quale egli non aveva forse mai conosciuto prima, e Darcy si espresse con tutto il sentimento e il calore con cui può esprimersi un uomo profondamente innamorato. Se Elizabeth avesse osato incontrarne lo sguardo, avrebbe visto quanto quell'espressione di intima gioia diffusa sul suo volto gli si confacesse. Ma pur non osando guardarlo, poteva però ascoltarlo, ed egli le esprimeva sentimenti che, dimostrandole quanto ella fosse importante per lui, rendevano sempre più prezioso il suo affetto. Camminavano senza sapere dove. C'erano troppe cose da pensare, da sentire, da dire per prestare attenzione ad altro. Elizabeth apprese ben presto che la loro perfetta intesa era dovuta agli sforzi della zia di Darcy, che passando da Londra sulla via del ritorno era effettivamente andata a trovarlo per metterlo al corrente del suo viaggio a Longbourn, dei motivi che l'avevano spinta e della conversazione avuta con Elizabeth, soffermandosi particolarmente su ogni espressione di quest'ultima, che nei timori di sua signoria denotava particolare ardire e malignità da parte della ragazza, e nella convinzione che un siffatto racconto potesse assisterla nel suo tentativo di strappare al nipote quella promessa che lei gli aveva negato. Ma per disgrazia di sua signoria, l'effetto ottenuto era stato esattamente l'opposto. Mi ha fatto sperare, dissi Darcy, come non avevo mai osato prima. Conoscevo abbastanza il vostro carattere per sapere che se fosse stata decisamente e irrevocabilmente decisa contro di me, lo avreste detto a Lady Catherine in tutta franchezza e sincerità. Elizabeth arrossì e rispose ridendo: Certo, conoscevate abbastanza la mia franchezza per credermi capace di tanto. Dopo avervi ignominiosamente offeso di persona, non avrei avuto scrupoli a fare altrettanto con tutti i vostri parenti. Ma che cosa mi avete detto che io non meritassi? Se infatti le vostre accuse erano infondate, costruite su premesse sbagliate, il mio contegno con voi a quel tempo era meritevole del più severo rimprovero. È stato imperdonabile, non posso pensarci senza inorridire. Non staremo a contenderci la maggior parte di colpa per quella sera, disse Elizabeth. A rigore, nessuno dei due ha avuto un contegno irreprensibile, ma spero che da allora tutti e due abbiamo fatto dei progressi in fatto di cortesia. Io non so riconciliarmi con me stesso tanto facilmente. Il ricordo di ciò che dissi in quel momento, di ciò che furono il mio contegno, i miei modi, le mie espressioni dal principio alla fine, mi è ora, e da molti mesi a questa parte, indicibilmente penoso. Non dimenticherò mai il vostro rimprovero, così appropriato, se vi foste comportato in modo più degno di un gentiluomo. Queste furono le vostre parole. Voi non sapete, non potete nemmeno immaginare quanto mi hanno tormentato. Benché ci sia voluto del tempo, lo confesso, prima che diventassi abbastanza ragionevole da riconoscerne la validità. Non avrei mai pensato che vi potessero fare tanta impressione, non mi aspettavo proprio che vi colpissero così profondamente. Lo credo bene, allora mi giudicavate incapace di qualsiasi onesto sentimento, ne sono sicuro. Non dimenticherò mai la vostra espressione quando mi diceste che in qualunque modo vi avessi offerto la mia mano, non avrei mai potuto indurvi ad accettarla. Oh, non ripetete ciò che dissi in quel momento, lasciamo perdere questi ricordi. Vi assicuro che da un pezzo me ne vergogno sinceramente. Darcy accennò alla lettera. Vi fece subito cambiare idea su di me. Prestaste fede leggendola ciò che diceva. Elizabeth gli spiegò quali effetti avesse avuto su di lei e come a poco tutti i suoi antichi pregiudizi fossero caduti. Sapevo di scrivervi cose dolorose, le disse Darcy, ma era necessario. Spero che abbiate distrutto quella lettera. C'era una parte all'inizio, specialmente, che non vorrei che rileggeste. Ricordo alcune frasi che potrebbero giustamente indurvi a odiarmi. La brucerò certamente, se vi sembra indispensabile per conservare la mia stima. Ma pur avendo entrambi motivo di credere che le mie opinioni non siano del tutto immutabili, voglio sperare che non cambino con la facilità che il vostro discorso farebbe supporre. Quando scrissi quella lettera, disse Darcy, credevo di essere perfettamente calmo e distaccato. Ma poi mi accorsi di averla scritta in uno stato di tremenda amarezza. Può darsi che l'inizio fosse amaro, ma non così la fine. Il commiato era tutta bontà, ma non pensateci più. I sentimenti di chi la scrisse e di chi la ricevette sono così radicalmente mutati che è meglio dimenticare tutto ciò di sgradevole che è connesso a quella lettera. Dovreste imparare un po' della mia filosofia. Ricordate del passato solo ciò che vi fa piacere. La vostra filosofia non mi convince. I vostri ricordi devono essere così scevri di rimprovero che il piacere che ne deriva non appartiene alla filosofia, bensì, come assai meglio, all'innocenza. Non si può dire altrettanto di me. Si insinuano in me ricordi dolorosi che non possono né debbono essere scacciati. Sono sempre stato un egoista, di fatto, se non per principio. Da bambino mi insegnarono ciò che è giusto, ma non mi insegnarono a correggere il mio carattere. Mi diedero sani principi, ma mi lasciarono seguirli come mi dettavano l'orgoglio e la presunzione. Essendo per mia sfortuna l'unico figlio maschio, nonché figlio unico per molti anni, fui viziato dai miei genitori, che pur essendo brave persone, mio padre specialmente era la bontà e la gentilezza personificate, mi permisero, mi incoraggiarono, mi insegnarono addirittura a essere egoista e altero, a non curarmi di nessuno all'infuori della mia cerchia familiare, a disprezzare tutto il resto dell'umanità, o quantomeno a desiderare di disprezzare il senno e il valore altrui a paragone del mio. Tale io fui dagli 8 ai 28 anni, e tale forse sarei rimasto se non fosse stato per te, mia carissima, mia dilettissima Elizabeth. Di che cosa non ti sono debitore? Tu mi hai dato una lezione, dura di principio, sì, ma salutare al massimo. Da te sono stato giustamente umiliato. Venni da te sicuro di essere accettato e tu mi facesti capire quanto fossero povere le mie pretese di piacere a una donna a cui è un onore piacere. Eri dunque convinto che ti avrei accettato? Certamente. Che ne dici della mia vanità? Ero certo che stavi aspettando con ansia le mie proposte. Se mi sono comportata male, non l'ho fatto apposta, te l'assicuro. Non ho mai avuto intenzione di ingannarti, ma può darsi che il mio temperamento mi abbia mal consigliato. Quanto devi avermi odiata dopo quella sera? Odiarti? Sarò stato in collera, forse, ma ben presto l'ira ha preso la direzione giusta. Ho quasi paura di chiederti che ne pensasti di me quando ci incontrammo a Pemberley. Mi giudicasti male per essere venuta? Niente affatto. Non provai altro che sorpresa. La tua sorpresa non poté essere più grande della mia quando mi accorsi che usavi dei riguardi. La mia coscienza mi diceva che non meritavo quelle cortesie particolari e confesso che non mi aspettavo di ricevere più di quanto mi fosse dovuto. Il mio scopo allora, disse Darcy, era mostrarti con tutta la cortesia di cui ero capace che non ero così meschino da serbarti rancore per quanto era successo. E poi speravo di ottenere il tuo perdono o di modificare la tua cattiva opinione, facendoti vedere che i tuoi rimproveri erano serviti a qualcosa. Non saprei dirti esattamente quando abbiamo cominciato a prendere corpo le speranze di altro genere, ma deve essere stato una mezz'ora dopo averti incontrato. Le parlò poi del piacere con cui Georgiana aveva fatto la sua conoscenza e della sua delusione per quel brusco distacco. E poiché si venne naturalmente a parlare dei motivi di quel distacco, Elizabeth venne a sapere che ancora prima di lasciare l'albergo, egli aveva maturato il proposito di lasciare il Derbyshire per seguirla nella ricerca della sorella, e che il suo atteggiamento grave e pensoso di allora era dovuto unicamente alle preoccupazioni che un tale proposito comportava. Elizabeth gli ripeté la sua gratitudine, ma l'argomento era per entrambi troppo doloroso per insistervi. Dopo aver bellamente percorso alcune miglia, troppo presi da rendersene conto, scoprirono finalmente con un'occhiata all'orologio che era ora di tornare a casa. Che ne sarà di Mr. Bingley e di Jane? Fu la domanda che si posero e che condusse il discorso sulle vicende di quei due. Darcy era entusiasta del loro fidanzamento, di cui l'amico lo aveva subito messo al corrente. Posso chiederti se ne sei rimasto sorpreso? Fece Elizabeth. Affatto. Quando partì, sentivo che sarebbe successo quanto prima. È come dire che avevi dato il tuo permesso, lo sapevo. E nonostante le proteste dall'alto, Elizabeth si convinse che dovesse essere andata proprio così. La sera prima di partire per Londra, continuò Darcy, gli confessai una cosa che avrei sicuramente dovuto confessargli molto tempo prima. Gli raccontai tutto ciò che era accaduto e che rendeva assurda e inopportuna la mia passata ingerenza nelle sue faccende. Bingley ci rimase di stucco. Non aveva mai avuto sospetti di sorta. Aggiunsi inoltre che ritenevo di essermi sbagliato nel supporre che tua sorella fosse indifferente, e poiché mi avvidi facilmente che il suo affetto per lei era inalterato, non mi rimasero dubbi sulla loro reciproca felicità. Elizabeth non poté fare a meno di sorridere della disinvoltura con cui egli guidava l'amico. Fu in base alle tue osservazioni personali che gli dicesti che mia sorella lo amava, e lo deducesti soltanto da quando ti dissi io la primavera scorsa? Fu in seguito a una mia osservazione, l'avevo osservata attentamente durante le ultime due visite e mi ero convinta del suo affetto. Immagino che la tua sicurezza sia bastata a convincere Bingley. Infatti, Bingley è una persona assai modesta per natura, la sua insicurezza gli aveva impedito di affidarsi unicamente al proprio giudizio in una faccenda così delicata, ma la sua fiducia in me ha facilitato ogni cosa. Dovetti confessargli una cosa che sul momento lo offese e non a torto. Non potevo tenergli nascosto che tua sorella aveva trascorso 3 mesi a Londra l'inverno scorso, cosa che io avevo saputo e gli avevo taciuto di proposito. Egli andò in collera, ma la sua collera, ne sono convinto, si dileguò nel momento in cui si dileguarono gli ultimi dubbi sui sentimenti di tua sorella. A quest'ora mi ha perdonato di cuore. Elizabeth avrebbe voluto osservare che Bingley era proprio un amico ideale. La sua docilità a lasciarsi guidare era inestimabile, ma si trattenne. Si ricordò che Darcy non aveva ancora imparato a sopportare lo scherzo ed era troppo presto per cominciare. Così, facendo pronostici sulla felicità di Bingley, che naturalmente era inferiore soltanto alla sua, egli continuò a conversare fino a casa. Qui, nel vestibolo, si separarono.